aprire la parola del Signore nella Epistola di Paolo ai Galati, capitolo 3. Leggeremo ancora una volta i versetti dall'1 al 14, anche se questa mattina la mia riflessione si baserà sull'esposizione degli ultimi due versetti di questo brano che leggeremo, cioè il versetto 13 e il versetto 14. Così dice la parola di Dio, Galati 3. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose invano, seppure è proprio invano. Colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Così anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli d'Abramo. La Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunziò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione d'Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Amen. La buona notizia del Vangelo. Evangelo o Vangelo significa appunto buona notizia, buona novella. Ma per apprezzare la buona notizia è necessario che prima di tutto siamo informati e convinti di una cattiva notizia. Qual è la cattiva notizia? La cattiva notizia è questa: che ciascun uomo, ciascun essere umano, ciascuno di noi, in quanto uomini naturali, persone discendenti dalla stirpe adamica, ciascuno di noi, dice la Scrittura, è sotto una maledizione. Gli uomini naturali, gli uomini che si trovano al cospetto di Dio sotto l'alleanza o il patto delle opere, sono sotto una maledizione, perché sta scritto, lo abbiamo visto: maledetto è chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Questa maledizione riguarda tutti gli uomini, riguarda per natura ciascuno di noi, ed è una cosa terribile, perché vi ricorderete che quando un certo re Balak andò da un falso profeta che si chiamava Balaam, gli rivolse queste parole, gli disse: vieni a maledire Israele per conto mio, perché si sa che quelli che tu maledici sono maledetti e quelli che tu benedici sono benedetti. Ma in realtà gli uomini possono lanciare tutte le loro maledizioni e augurare tutte le benedizioni di questo mondo, ma solamente di Dio si può dire che coloro che Lui benedice sono benedetti. E allo stesso modo, solo di Lui si può dire che coloro che Egli maledice sono veramente maledetti. E la maledizione che è su tutti quanti gli uomini è quella che si esprime nella morte, nelle conseguenze del peccato. Morti, dice l'Apostolo Paolo, morti nei falli e nei peccati, figli d'ira, corrotti fino al midollo, schiavi del peccato, moralmente incapaci di scegliere il bene. Questa è la triste condizione umana. Se crediamo davvero a ciò che dice la Bibbia intorno a chi è Dio e a chi siamo noi e a come ci troviamo nel suo cospetto, ciascuno di noi questa mattina dovrebbe esclamare col profeta Isaia: guai a me, io sono perduto. E insieme all'apostolo Paolo: me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Questa è la cattiva notizia. Tu, come essere umano, non ha importanza quanto sei bello o quanto sei brutto, quanto sei bella o quanto sei brutta, giovane o vecchio. Non ha importanza quanto ti sforzi per fare il bene. Nella nostra natura, nella nostra condizione, ciascuno di noi, non appena nasce in questa terra, nasce con questa maledizione. Discendenti di Adamo, ribelli, figli d'ira e nemici di Dio. Questa è la cattiva notizia. Nessuno di noi ne è escluso. Ma c'è una buona notizia. E se siamo convinti di questa cattiva notizia, allora apprezzeremo maggiormente la buona notizia. E il testo che vi ho letto oggi, in particolar modo i versetti 13 e 14, ci danno la buona notizia. Qual è la buona notizia? È una porta di speranza che chiunque sa e comprende, come Isaia e come Paolo, che in noi stessi siamo perduti, che in quanto peccatori siamo prigionieri di un corpo di morte. Questa parola è una porta di speranza che ci spalanca l'accesso al cielo. Questi versetti ci parlano del liberatore, di Cristo. La buona notizia che i Galati avevano ascoltato era quella che avevano creduto quando Paolo era andato tra di loro e che adesso doveva loro ricordare nuovamente. Paolo dice: Cristo ci ha riscattati. Cristo ci ha riscattati. L'apostolo qui usa un verbo che non è necessario che vi ripeta in greco, ma che letteralmente significa acquistati. Acquistare è un verbo che ha nella sua composizione la parola piazza, agorà in greco, e questo verbo significa proprio uscire andando in piazza per fare la spesa. Paolo usa proprio questa parola: Cristo ci ha comprati, Cristo ci ha acquistati. E questa è la buona notizia. Cristo ci ha comprati. L'immagine qual è? È quella di schiavi che sono esposti in piazza per essere venduti. Noi oggi non le vediamo più queste scene, direi grazie a Dio per questo. Ma c'è stato un tempo in cui queste erano scene comuni. Si andava in piazza e invece di trovarci i bar e le persone che chiacchierano tra di loro, c'era il mercato dove si vendeva insieme alla frutta e ad altri generi alimentari o altre cose che erano necessarie per la vita, si vendevano anche esseri umani. persone. Il mercato degli schiavi purtroppo è durato fino a tempi troppo recenti. Ma questa era l'idea, questo era quello che stava mettendo dinanzi agli occhi dei Galati. Voi eravate in piazza, eravate schiavi, eravate prigionieri, è venuto Cristo e vi ha comprati, è venuto Cristo e ci ha comprati. Paolo mette anche sé tra quelle persone che erano state riscattate, comprate da Cristo. Ed è questa l'idea, l'idea dell'uomo nella sua condizione di natura, è quella di un essere caduto in uno stato di rovina, di miseria, di schiavitù. Era proprio questo che Paolo voleva riportare alla mente dei Galati. Chi ci possedeva, chi ci teneva schiavi sotto la sua maledizione era la legge. Ma Cristo ci ha comprati, ci ha liberati da questa tremenda condizione di schiavitù, ci ha liberati dalla paura della legge. E guardate che Paolo sottolinea e mette davvero in preminenza: Cristo ci ha riscattati, è stato Lui che è venuto a comprarci. Pensate a questo paragone: che cosa può fare uno schiavo? Uno schiavo è schiavo, la sua condizione non la può modificare, si trova in una condizione di miseria, si trova in una condizione di bisogno. L'unica speranza per uno schiavo è che qualcuno lo venga a liberare da quella condizione. Ed ecco, è proprio questo quello che dice Paolo: Cristo ci ha liberati. Noi potevamo soltanto lamentarci, potevamo soltanto soffrire nella nostra condizione, nel nostro stato di miseria, ma Cristo ci ha comprati. E come ci ha comprati? Paolo dice che Cristo ci ha comprati a caro prezzo. Vedete, qui Paolo non menziona la croce di Cristo, ma la fa certamente comprendere. Guardate, Cristo ci ha riscattati. Vi dicevo, questa parola si può tradurre perfino meglio: ci ha comprati dalla maledizione della legge. E come? Essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Cristo è stato appeso al legno, Cristo è divenuto maledizione. E questo descrive non solo graficamente, ma anche moralmente le sofferenze del nostro Signore Gesù Cristo. Ricordiamocelo e ricordiamolo sempre qual è stata la vera passione di Gesù. Vedete, quando qualche anno fa è uscito un film che si intitolava La Passione di Cristo, chi era presente si ricorda che ho usato delle parole molto, molto forti per mettere in guardia la Chiesa sul pericolo di un tale film. Un film è pericoloso, può essere pericoloso? Io credo di sì, perché qualunque film porta un messaggio. Oggi la forma più comune mediante la quale una filosofia o un modo di una visione del mondo viene trasmessa e pubblicizzata è proprio attraverso questa forma d'arte che è il cinema. E qual era e qual è il messaggio che questo film dà a proposito della passione di Cristo? Fa vedere un uomo che viene colpito e che viene il cui corpo viene devastato dalle immense e terribili torture che venivano inflitte all'epoca ai crocifissi, alle persone che dovevano morire sulla croce. I chiodi, la flagellazione e tutto il resto vengono graficamente posti dinanzi agli occhi delle persone che, vedendo quel film, non possono che sentire qualcosa torcere dentro, sentirsi assolutamente disgustati e addolorati per quello che il nostro Salvatore Gesù Cristo ha patito. Ma c'è uno squilibrio molto forte che non rispecchia il messaggio dei Vangeli in quel film, che quindi ha rischiato e rischierà di fuorviare le menti delle persone che lo guardano. Qual è? È che le sofferenze del Salvatore fisiche vengono messe preminentemente dinanzi agli occhi degli uomini, e utilizzando la tecnica che è tutta cattolico-romana dell'immagine che deve comunicarci un messaggio, ci distoglie da quello che invece è l'enfasi che il Nuovo Testamento, la parola di Dio, i Vangeli e l'Apostolo stesso, gli Apostoli, quando parlano del sacrificio di Cristo, desiderano che sia dinanzi agli occhi e si stampi nella consapevolezza dei credenti. Qual è questo messaggio che la croce di Cristo deve comunicarci? Non è tanto le sofferenze fisiche del Salvatore, che pure sono state immense, ma la passione della sua anima santa e le sofferenze spirituali del nostro Signore. Qui Paolo non dice che Cristo è stato appeso alla croce e non parla dei suoi chiodi e non parla della flagellazione, non parla della corona di spine, non perché queste cose non abbiano importanza, ma parlando della croce di Cristo egli parla della maledizione che egli soffrì quando è stato appeso al legno. E qual è questa maledizione? È l'ira del Padre che si riversò su di lui. È l'abbandono del Padre, è il giudizio di Dio che si abbatte sul Figlio Santo. Qual è la vera sofferenza che Cristo temeva quando si trovava nel Getsemani? Qual era il calice che egli pregò per 3 volte, se è possibile passi oltre a me? Non la flagellazione, non tanto la morte atroce della croce, ma l'ira del Padre e l'abbandono del Padre. Tant'è vero che Gesù, mentre soffriva, mentre i chiodi si affondavano nella sua carne, poteva continuare a pregare e poteva continuare ad elevare il suo spirito al Padre. Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Ma mentre è lì sulla croce, egli, al colmo della sua sofferenza, grida: Eli, lama sabachthani, mio Dio, perché mi hai abbandonato? È quella la sofferenza più grande e atroce del Cristo. È quella la maledizione che cade su di lui. Maledetto chiunque è appeso al legno. Egli è diventato maledizione per noi. Ecco il prezzo che Cristo ha pagato: coperto dai nostri mali, è divenuto peccato per noi. Quindi Cristo ci ha comprati a caro prezzo. Cristo ci ha comprati sostituendosi a noi. Questo è il cardine di tutto il versetto 13, quando Paolo dice: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Che vuol dire che Cristo è divenuto maledizione per noi. Questo per noi significa invece nostra, al posto nostro. Può essere anche tradotto per amor nostro. Cioè, perché ci ha amati, si è sostituito a noi, ha preso il nostro posto. Insomma, cosa sta dicendo l'apostolo Paolo parlando della croce di Cristo? Che Gesù è morto sulla croce per pagare il prezzo del riscatto, per comprarci, per comprare coloro che avrebbero creduto in Lui, sostituendosi a loro. Noi non capiremo mai il senso della morte, del sacrificio di Cristo, fino a quando non vedremo chiaramente che sulla croce Egli, il Santo, il Giusto, diventa il più grande malfattore, diventa omicida, diventa adultero, diventa ladro, diventa sacrilego, diventa bestemmiatore, diventa bugiardo. Gesù sulla croce viene condannato dalla legge di Mosè perché, sebbene personalmente innocente, viene considerato e trattato come un peccatore. Questa è la suprema consolazione di chiunque crede in Lui, che Cristo ha fatto da parafulmine, ha assunto su di sé, ha portato su di sé il peccato nostro. Per noi è divenuto maledizione, per noi è stato appeso al legno, per noi è stato condannato, per il nostro peccato. Quando guardi a Cristo sulla croce, dovresti pensare che su quella croce non doveva esserci Lui, dovevi esserci tu, dovevo esserci io, perché in quel momento Gesù soffriva l'ira del Padre e le sofferenze più atroci nel suo corpo, non per qualcosa che Lui avesse fatto, ma per le tue bugie, per i tuoi tradimenti, per le tue trasgressioni. Il castigo per cui noi oggi abbiamo pace, scriveva il profeta Isaia, è stato su di Lui, e per le sue lividure noi abbiamo guarigione. Maledetto chiunque è appeso al legno. In Cristo così vi sono e sono in combattimento queste due cose. Pensate a questo evento straordinario, unico nella storia dell'umanità: il supremo peccato e la suprema giustizia. Il peccato di tutto il mondo si precipita sulla giustizia per annientarla. Il peccato che procura paura, la paura che Gesù soffrì nel Getsemani, dolore, separazione, morte, silenzio. Ma la storia di Cristo non finisce al Golgota, non finisce il venerdì, non rimane sepolta sotto una pesante pietra tombale. La storia di Cristo oltrepassa la morte, scoperchia la tomba e risorge la domenica. Il venerdì pomeriggio è tutto cupo, è tutto morte, è tutto sofferenza, ma la domenica mattina, il terzo giorno, la domenica di Pasqua, è luce, è vita, e la luce e la vita trionfano, e il peccato è vinto e la giustizia trionfa. È stato fatto maledizione per noi, per noi. E questo prezzo pagato da Cristo, questa liberazione, questo acquisto, che cosa ha prodotto? Ha prodotto la nostra libertà. Che bella parola la libertà. Anche se questa è una di quelle che con amore e gioia e tante altre e pace viene costantemente uccisa e fraintesa. Siamo stati liberati, ma da che cosa? Siamo stati liberati dalla schiavitù, ma dalla schiavitù di che cosa? Siamo stati liberati dalla schiavitù della legge. E cosa significa che adesso siamo liberi? La libertà cristiana è qualcosa di davvero meraviglioso e anche allo stesso tempo frainteso. Devo accennare qualcosa alla libertà cristiana perché non cadiamo in un errore perfino più pericoloso di quello nel quale stavano cadendo i Galati. Siamo stati liberati dalla maledizione della legge. Comprati da Cristo siamo stati liberati dalla maledizione della legge e quindi dalle conseguenze del nostro peccato. Che vuol dire? Vuol dire che siamo stati liberati da una ubbidienza schiavistica, meccanica e spesso ipocrita e orgogliosa ai comandamenti divini. Siamo stati liberati dalla paura del giudizio, dalla paura, dal terrore di incontrare Dio per rendere conto di noi stessi. Questa è la libertà che Cristo ci dà. Siamo stati liberati dalla maledizione della legge, non tanto dalla legge in sé, ma dalla maledizione che la legge porta. Vedete, mi sembra di vedere un uomo sotto la maledizione della legge nella parabola del figlio prodigo. Sapete la storia, è una delle parabole più conosciute tra quelle che Gesù ha raccontato. Parla di un uomo evidentemente ricco, che rappresenta Dio, che aveva due figli. Uno, il più giovane, scapestrato, che a un certo punto della sua vita vuole spassarsela e godersela e chiede la sua parte d'eredità per andarsene via, via di casa, lontano dalla casa del padre, e spende i suoi soldi con le prostitute, con i ladri, con... si gode la vita, come si dice, fino a quando cade in disgrazia. E sapete la storia, mentre è lì a desiderare il cibo dei porci e nessuno gliene dava, ritorna in sé, si ricorda della casa del padre e prende una risoluzione di tornare a casa del padre, di chiedere perdono, di confessare la sua colpa, pur senza la pretesa di essere accolto come un figlio, ma semplicemente come uno schiavo, uno dei suoi servi. Ma la persona che oggi mi interessa di più è l'altro figlio, il figlio più grande, il primogenito, che non aveva mai lasciato la casa del padre, che quando vede tornare il suo fratello che aveva dilapidato le sostanze del padre e vede che il padre è così gioioso al punto da uccidere il vitello ingrassato e da far festa, è preso da un attacco d'ira. Padre, io non ti ho mai chiesto nulla, ho sempre lavorato, sono sempre stato a casa tua e tu non mi hai mai dato niente, neanche un agnello per far festa con i miei amici. Ed è scritto e si conclude la parabola che quel figlio non volle entrare nella festa della gioia. Era un figlio ubbidiente apparentemente tutte le persone che andavano a visitare quella casa potevano dire: ma che bravo ragazzo che hai, non come quel debosciato del tuo figlio minore che ti ha lasciato, che ha speso tutti i tuoi soldi. Che bravo ragazzo questo, studioso, tutti 8 e 9 a scuola, lavoratore, va in campagna, non ti lascia mai. Ma il suo cuore era sotto la maledizione di un'ubbidienza legalistica e schiavistica alla legge del padre. Non c'era amore per il padre, il suo cuore era pieno di risentimento. E questo emerge quando il padre manifesta benignità e perdono. Ecco, noi siamo stati liberati da questo tipo di ubbidienza alla legge. Siamo stati liberati da questo tipo di orgoglio. E la morte di Cristo, la storia che Cristo ha segnato morendo sulla croce e liberandoci dalla maledizione della legge, fa sì che adesso noi, alzando gli occhi al cielo, non vediamo più Dio sul monte Sinai infiammato, fumante, spaventosa visione, ma vediamo adesso il volto pacificato e propizio di Dio in Cristo, e la gioia che ci è posta dinanzi, quella di una festa di amore e di pace che non avrà mai più fine. Siamo stati liberati dalla maledizione della legge, riconciliati con Dio. Adesso sappiamo che il suo volto è propizio e disteso nei nostri confronti. Siamo stati liberati anche dal nostro egoismo, per non appartenere più a noi stessi. Vedete, questa morte di Cristo ha avuto un effetto su Dio. Egli adesso è riconciliato con noi, ma ha avuto anche un effetto e deve avere un effetto su di noi. Questa libertà dalla maledizione della legge non significa indipendenza da tutto e da tutti. Lo stesso apostolo che ha scritto questa parola aveva scritto ai Corinzi che i cristiani sono persone che sono state comprate a caro prezzo, ed essendo stati comprati da Cristo, a chi apparteniamo adesso? Non più a noi stessi, non più alla legge, non siamo più sotto la maledizione della legge, ma non siamo nemmeno indipendenti da tutto e da tutto, da tutti. Apparteniamo a chi ci ha comprati. Insomma, non siamo più sotto la schiavitù della legge, ma ci ritroviamo, siccome siamo stati comprati, sotto altri obblighi. Apparteniamo adesso a Cristo, apparteniamo a Lui, abbiamo altri obblighi. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi voi non appartenete più a voi stessi, perché siete stati comprati a caro prezzo. Quindi glorificate Dio nel vostro corpo. Questa libertà, questo acquisto che Cristo ha fatto, l'ha fatto proprio affinché noi potessimo non più appartenere a noi stessi, non più disporre di noi stessi, ma potessimo essere suoi e glorificare Dio con il nostro corpo, con la nostra anima, con il nostro spirito. Quali sono stati gli effetti quindi di questa liberazione? Prima di tutto, la morte di Cristo e il suo divenire maledizione al posto nostro ha raggiunto il suo scopo. Perché il fatto che Lui si è sacrificato, che è accaduto una volta e per sempre, Il fatto che lui ha preso sulla propria carne, nella propria anima umana, la maledizione della legge, per noi ha spalancato la porta della benedizione. Con la sua morte, la benedizione d'Abramo, dice Paolo, è venuta su di noi affinché la benedizione d'Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù. Qual è questa benedizione d'Abramo? Quello che Dio aveva promesso ad Abramo: io ti benedirò, ti darò tutta l'eredità, ti moltiplicherò. Dio aveva promesso un futuro glorioso al suo servo. Noi riceviamo in Cristo quello che Dio aveva promesso ad Abramo. La venuta, questa benedizione ormai è estesa su tutti i popoli, tutti coloro che Dio ha scelti da ogni popolo, e in Cristo. Questa espressione Paolo la usa più di 160 volte nei suoi scritti. In Cristo Gesù noi abbiamo ricevuto per mezzo della fede lo Spirito promesso. Che cosa significa questo? La promessa dello Spirito ha una valenza escatologica. Che significa questa parola? Significa che noi siamo entrati, proprio in virtù di quello che Cristo ha fatto, negli ultimi tempi. In tempi che precedono immediatamente un'altra opera che Dio sta per compiere per tutti gli uomini. Quando Egli tornerà, quando Cristo ritornerà e restaurerà il mondo intero e si manifesterà nella sua gloria, e gli uomini vedranno Dio e saranno creati, come leggiamo nella sua parola, nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abiterà. Voi in Cristo Gesù avete ricevuto lo Spirito, che significa avete ricevuto l'anticipazione, la caparra, la promessa che presto questo stato di cose finirà: la morte, la sofferenza, la malattia, la paura, la fatica, la maledizione che è entrata nel mondo a causa del peccato di Adamo ed Eva sta per andar via. E voi avete ricevuto questo Spirito e avete ricevuto questa promessa, che è la promessa che Dio aveva fatto ad Abramo. Potete leggere, e sarebbe una bella lettura per oggi, i capitoli 14, 15 e 16 del Vangelo di Giovanni, dove Gesù parla di questa venuta dello Spirito, il Consolatore, il Paracleto, colui che vi aiuta, colui che vi sostiene, che non vi lascia orfani, che prenderà del mio e ve lo porterà, che vi rivelerà tutte le cose di cui avete bisogno. Siamo stati liberati per essere di Cristo, per essere benedetti da Lui, fatti partecipi delle promesse di Dio. E questi sono gli effetti della redenzione, che è nostra solamente per grazia, per sola fede in Cristo soltanto. Concludo. Allora, che cosa deve significare tutto questo per noi? Cristo ha preso su di sé la maledizione, è divenuto maledizione per noi al posto nostro, in modo tale che noi ricevessimo la benedizione, le promesse fatte ad Abramo, lo Spirito Santo in lui. A che cosa serve tutto questo? Beh, la prima cosa che ci deve fare pensare tutto questo è che nessuno di noi si può vantare dinanzi a Dio. Chi sei tu? Gli uomini si vantano del loro libero arbitrio, delle loro scelte, di quello che vogliono, di quello che possono fare, ma noi non siamo, al cospetto di Dio, nient'altro se non che degli schiavi maledetti che hanno bisogno di essere comprati e liberati. Schiavi e maledetti. Se qualcuno vi dicesse una cosa del genere vi offendereste, vero? Se qualcuno mi dicesse sei uno schiavo maledetto. Ma questa è la nostra condizione e non c'è niente di cui offendersi, soprattutto perché questi schiavi maledetti sono stati amati, liberati e benedetti in Cristo. E adesso siamo figli di Dio, diletti, amati e benedetti in Cristo. E per questo dobbiamo glorificare Dio. La nostra liberazione è stato il nostro perdono è costato la condanna di Cristo, la sua passione, la sua morte. Siamo stati sostituiti. Vi ricordate quando Dio aveva chiamato Abramo ad offrire sull'altare il suo unico figlio, Isacco? E quando Abramo stava per sacrificarlo, Dio mandò un angelo e fermò la mano di Abramo e presentò ad Abramo un capro espiatorio. Il figlio è liberato e un'altra vita è data al suo posto. Il nostro Salvatore Gesù Cristo è stato il nostro Isacco, che però non è stato liberato. Egli, la mano del Padre non è stata fermata. La mano del Padre non si è fermata. Ha fiaccato il proprio figlio affinché mediante la sua vita e la sua morte noi fossimo liberati. Cristo è stato il nostro capro espiatorio. Ha preso su di sé la nostra colpa e adesso noi siamo rivestiti della sua giustizia. Tutto questo è avvenuto per la volontà di Dio. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Questa mattina, considerando tutto ciò, il nostro cuore deve rompere in una lode eterna verso un Dio che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha donato per salvare proprio noi. E infine, noi in tutto ciò troviamo una grande forza e una grande speranza nel futuro. La promessa di Abramo, il dono dello Spirito, non sono altro che l'anticipo della gloria e della benedizione delle promesse. Fratelli, io lo so che ci sono tra di voi persone che soffrono, malate, o che hanno avuto altri problemi. Alcuni di voi sono anziani. Alcuni di voi hanno difficoltà economiche, alcuni di voi hanno sofferenze nella propria casa, nella propria famiglia. Viviamo in tempi difficili, crisi economica, ma noi non siamo di questa terra. E questa vita, per quanto felice o per quanto triste possa essere, è solo una piccola parentesi della nostra esistenza. Una piccola parentesi. Per alcuni è lunga 5, 10, 20, 50, 70, 80, 100 anni. Ho sentito di una donna che è 130 anni. La donna più vecchia del mondo, ma è una piccola parentesi. Noi non siamo di questa terra, siamo di passaggio e vi voglio dire una cosa, che guardando alla croce del Golgota e alla maledizione che Cristo ha preso su di sé. Noi non dobbiamo pensare ad altro che quell'atto è stata la benedizione per noi. E che se Dio ha fatto questo affinché noi fossimo benedetti in Cristo, ricevessimo la benedizione d'Abramo, questo significa che il meglio deve ancora venire. Il meglio deve ancora venire. La gioia esilarante, la gloria del cielo. I cristiani possono guardare con fiducia e con speranza al futuro. Non lasciarti abbassare lo sguardo da niente e da nessuno. E quando gli eventi si accavallano sulla tua vita che vorrebbero mettere la testa tua nel fango, alzala e guarda prima di tutto alla croce del Golgota, ma non fermarti lì. Vai poi alla tomba vuota del giardino e attraverso la gloria e la luce che esce fuori da quella tomba vuota, guarda a Cristo nel cielo, allo Spirito che è stato donato e al futuro glorioso che Dio ha promesso a coloro che avranno perseverato fino alla fine. C'è speranza, e la nostra speranza ha un nome, si chiama Gesù Cristo, colui che è morto e che è risuscitato per noi. A Lui sia la gloria per sempre. Amen. Chiniamo il capo. Signore Dio nostro, considerando le parole dell'Apostolo Paolo, considerando che il Santo, il Giusto e il Benedetto ha voluto assumere su di sé la maledizione ed è divenuto maledizione, o come dice l'Apostolo, il Padre lo ha fatto essere peccato per noi, non possiamo fare altro che anche noi umiliarci al tuo cospetto, contemplare una tale gloria e giubilare di gioia e guardare con speranza al futuro, qualunque sia la nostra condizione. E ti supplichiamo, Padre, affinché il pensiero di Cristo crocifisso, risorto, possa per noi essere lo stimolo per vivere una vita che ti onora e ti glorifica davvero. Ti chiediamo queste cose nel suo nome benedetto.